Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Proseguiamo quindi con questa celebrazione dei 40 anni del Giardino Armonico, ensemble fondato nel 1985, specializzato nella prassi esecutiva del XVII-XVIII secolo su strumenti originali. Siamo sempre in compagnia di Giovanni Antonini. E passiamo a esaminare la prima decade di questa attività feconda, lunga 4 decadi, quindi siamo negli anni tra il 1985 e il 1995. È il 30 ottobre 1985 quando il Giardino Musicale debutta nella Chiesa di San Maurizio a Milano nell'ambito della rassegna Musica e Poesia a San Maurizio.
Sì, esatto, e giustamente ha detto Giardino Musicale perché il primo nome del Giardino Armonico è stato il Giardino Musicale e così abbiamo fatto il nostro debutto. Eravamo un trio, io, Paolo Beschi e Lorenzo Ghelmi a clavicembalo, Paolo Beschi a violoncello, anche l'organo, avevamo usato anche l'organo Antegnati della meravigliosa Chiesa di San Maurizio a Milano. E sì, quello è stato il primo, era stato Sandro Boccardi che ci aveva dato fiducia a questa opportunità e credo anche di avere una registrazione di quel concerto da qualche parte. E ricordo, insomma, era per me una grandissima occasione, appunto che forse per l'emozione, per l'intera settimana precedente al concerto ho avuto la febbre, quindi non è arrivato non tanto in forma al concerto. Ma sì, quello è stato però appunto l'inizio di questo Giardino Musicale, che poi però di lì a poco ho dovuto cambiare nome, perché si è aggiunto Luca Pianca alla Tiorba, quindi da un trio siamo diventati un quartetto. E a un certo punto avevamo ricevuto una lettera di un avvocato che ci avvisava che non potevamo usare il nome Giardino Musicale perché esisteva una scuola di musica, credo fosse a Pavia, che già utilizzava questo nome, quindi ci diffidava dall'usare questo nome. Abbiamo detto, caspita, cosa facciamo? No? E allora, credo ci abbia anche aiutato Sandro Boccardi, no? Che poi lui era un poeta, quindi poteva avere magari qualche idea poetica da darci. Ma insomma, non so come è venuto fuori esattamente il nome Giardino Armonico, ma ricordo che poi in un successivo concerto, penso uno o due anni dopo, in realtà noi ci siamo presentati come l'Armonico Giardino e credo questo sia stato Boccardi, perché suonava più poetico, ma non era piaciuto molto l'Armonico Giardino e alla fine abbiamo raggiunto il Giardino Armonico, che in realtà credo sia il più bello delle tre versioni, più di Giardino Musicale o dell'Armonico Giardino, e così abbiamo proseguito.
Rimaniamo su questo debutto, appunto avvenuto sotto altro nome, quello del giardino musicale, divenuto poi l'armonico giardino e infine il giardino armonico. Qualche ricordo di questo concerto del 30 ottobre 1985?
Ricordo di una grande emozione e il fatto di personalmente di andare su un palcoscenico in cui avevo passato da adolescente, da ragazzo, tanto tempo a ascoltare concerti di quelle che erano le star in questo mondo della musica antica, quindi come dicevo, Bruggen, eccetera, mi sembrava una cosa assolutamente magica, desiderata, devo dire, sognata, però ovviamente anche quando non si ha tanta esperienza di concerti, eccetera, l'emozione era molto forte. Però insomma è stato, credo, un inizio importante e Sandro Boccardi è stato assolutamente essenziale nel dare fiducia. Lui credeva molto anche proprio nel coltivare a Milano i nuovi gruppi, da dare spazio ai musicisti giovani, era molto legato anche ai corsi, alle masterclass che si facevano alla scuola civica. Quindi non è stato solo un promotore di concerti, ma qualcuno che ha anche coltivato quelle che erano le energie giovani, musicisti che volevano fare la musica in quel modo. All'inizio era una stagione anche di poesia, infatti si chiama Musica e Poesia San Maurizio, poi la parte della poesia, delle letture a un certo punto è finita, ma direi che l'approccio poetico alla musica, al luogo stesso, che raccomando per chi non lo conoscesse, San Maurizio Monastero Maggiore è una chiesa tutta affrescata da Luini, era tutto magico. In qualche modo la sua è stato un illuminato in questo senso Boccardi ed è stato fondamentale per tanti, insomma, della mia generazione.
Giovanni Antonini, rimaniamo agli albori, quindi chi componeva allora il giardino armonico? Peraltro nato in un contesto che era quello pionieristico della riscoperta del repertorio antico, un'autentica età dell'oro sostenuta, come si accennava, dal poeta e musicologo Sandro Boccardi, mentore dell'ensemble.
Come le dicevo, proprio il primo nucleo era costituito da me, al flauto, Lorenzo Ghielmi, al clavicembalo, all'organo e Paolo Beschi. Devo dire che credo un anno dopo è arrivato Luca Pian, che ha completato quel gruppo del continuo, anche facendo poi delle partecipazioni solistiche all'interno dei programmi d'assieme del quartetto. Credo l'86, quasi subito dopo questo primo concerto qua, e forse seguito anche qualche altro concerto, quello di San Maurizio. E poi il salto verso una formazione più grande è stato appunto col progetto dei concerti da camera di Vivaldi, che prevedono appunto il flauto, l'oboe, il fagotto e il violino e il basso continuo. E lì è arrivato Enrico Onofri, che era ancora più giovane di me a quell'epoca, i fratelli Grazzi, Paolo, Alberto Grazzi, oboe e fagotto, fondamentalmente questo, e poi c'era Paolo Rizzi al contrabbasso, insomma era un ensemble credo di 8-9 persone. E lì si è incominciato a lavorare e abbiamo avuto una grande opportunità con una prima tournée in Sicilia. A quell'epoca il Teatro Massimo era ancora chiuso da tempo immemorabile E però facevo un'attività di decentramento, avevamo avuto questa offerta, questa possibilità di andare in Sicilia, che è stata una grandissima avventura, abbiamo preso la nave portando il clavicembalo e non solo abbiamo suonato a Palermo, siamo andati in paesi sperduti nella Sicilia. Ricordo una volta siamo andati, non ricordo in quale paese, noi siamo arrivati lì suonando Vivaldi e diciamo quello che un po' era forse il sindaco, diceva ma ci suonate le quattro stagioni, no? E voleva assolutamente che suonassimo le quattro stagioni, ma noi non possiamo suonare le... Ed erano rimasti quasi un po' offesi che non potevamo suonare le quattro stagioni. E alla fine poi è andato bene, è stato divertente. Anche quello ha assunto un'aura mitica, questo viaggio, poi in una Sicilia che allora forse era molto più lontana di quello che può essere idealmente, no? Per me era la prima volta che andavo. Quindi ha delle connotazioni quasi mitiche, no, questo inizio. E poi subito dopo, devo dire anche coi soldi che si era guadagnato con questo giro, abbiamo finanziato questo primo CD dei concerti da camera appunto per Nuova Era. Ma qui siamo già nell'88, quindi 3 anni dopo la fondazione, diciamo.
Peraltro che pretesa andare in Sicilia, suonare Vivaldi e non le quattro stagioni.
Sì, ma infatti era stato molto divertente. Però era stato fondamentale anche perché appunto il gruppo aveva bisogno di suonare e anche per coinvolgere i musicisti si doveva offrire delle opportunità e quella è stata una grande. Credo avessimo suonato forse 8 concerti, 9 concerti, insomma è stata una cosa importante e fondamentale nello sviluppo.
Tra l'altro esistono testimonianze fotografiche che purtroppo in radio non possiamo mostrare, ma
Sì, alcune erano
meriterebbero.
molto divertenti, erano proprio dei ragazzini
Giovanni Antonini, nel 1992 il Giardino Armonico parte per una tournée in America e in Giappone. Fu il liutista Luca Pianca, che mirava in alto, conosceva le lingue ed era spigliato, a motivare l'ensemble. Ragazzi, dobbiamo cambiare, dobbiamo fare su e giù dagli aerei, cosa che poi è largamente avvenuta, considerato il respiro internazionale guadagnato dall'ensemble di lì a poco.
Beh, certo, perché Luca aveva comunque, era forse quello più proiettato internazionalmente, avendo studiato con Arnon Kurz, andando col Concentus, eccetera, quindi aveva una visione più chiara di quello che doveva essere poi lo sviluppo nei fatti di un'attività addirittura nel mondo, non solo in Europa. E quindi abbiamo fatto questa tournée importantissima, in cui appunto anche negli Stati Uniti, in Giappone, si portava un modo nuovo di suonare, in particolare la musica di Vivaldi, perché insomma tutto il repertorio dell'inizio è stato essenzialmente focalizzato sulla musica di Vivaldi. Sono state tappe molto importanti che hanno segnato l'inizio di un'attività mondiale, internazionale del gruppo. Ma si era ancora molto giovane a quell'epoca e si viveva tutto come una grandissima avventura, come un grande sogno che si stava realizzando.
Giovanni Antonini, qualche anno dopo l'esordio, inizia il vostro lungo percorso discografico. 1988 è datato il primo progetto. L'etichetta era Nuova Era, dell'astigiano Marco Ro, con la direzione artistica di Danilo Prefumo. L'autore scelto per questo debutto, Vivaldi, con concerti da camera.
Sì, il repertorio su cui abbiamo puntato è anche, in fondo, Anche la scelta del repertorio del Giardino Armonico spesso si è basata sulle persone che c'erano, nel senso sulle persone che si ritenevano gli incontri, no? L'incontro con Enrico Onofri, per esempio, Fratelli Grazie, era proprio musicisti perfetti con cui c'era una grande assonanza, e quindi il repertorio di conseguenza veniva scelto non solo perché si voleva eseguire il tal repertorio, ma proprio perché c'erano le persone giuste incontrate nel momento giusto. E questo è stato forse un segno del destino, no? E quello è stato appunto i concerti per flauto molto virtuosistici, ma tutti gli strumenti, l'oboe, il fagotto e il violino, direi è stata proprio la scelta perfetta. Il Giardino Armonico come orchestra da camera, come è conosciuta anche oggi, è nata più tardi, all'inizio degli anni 90, quindi qualche anno dopo questi primi programmi, proprio con un gruppo più cameristico.
Concerti da camera di Vivaldi che sono contenuto anche di un secondo lavoro discografico. Siamo nel 1990-91 e questa volta però l'etichetta è Teldec, con cui ha inizio la vostra collaborazione.
Appunto, lì c'è stato un salto, se vogliamo, di qualità dal punto di vista di fusione, di prestigio anche dell'etichetta. Questo è avvenuto attraverso l'interessamento di Arnon Kur. Poi noi in seguito siamo stati anche denominati, forse per un'operazione un po' di marketing, i ragazzi terribili di Arnon Kur, no? Già lui era ritenuto un iconoclasta, uno che sicuramente lo è stato. Però appunto lì c'è stato l'entrare e incominciare a registrare per l'etichetta Das Alte Werk, quella che noi si ascoltava nei dischi di Bruckner, di Leonard, di Arnon Kur, eccetera. E insomma è stato un grande salto anche psicologico, no? Come dire, beh, caspita, siamo arrivati in un'altra dimensione anche di riconoscimento di quello che era l'ambito in cui questa musica veniva presentata ai massimi livelli. E così è avvenuto, e quindi abbiamo riregistrato i concerti di camera di Vivaldi che avevamo già inciso, ma li abbiamo incisi tutti, abbiamo fatto un cofanetto di 4 CD come prima produzione, tra l'altro tutti registrati a Lugano, alla sede della radio, questa sala meravigliosa da concerti, studio di registrazione, abbiamo passato centinaia di ore in quell'epoca a registrare. Thank you.
Giovanni Antonini, il Prete Rosso è autore verso cui il Giardino ha rivolto più volte l'attenzione, tanto da arrivare nell'ultima decade, la più recente, ad un album dal provocatorio titolo What's Next Vivaldi, in cui riproponete alcune celebri pagine con l'estrosa e, perché no, talvolta controversa, violinista Patricia Kopaczynskaia.
Ma diciamo che l'interesse in generale, chiamiamolo il mercato musicale, verso Vivaldi è sempre stato molto forte. Prima di noi, i gruppi che eseguono questa musica con le strumenti antiche, abbiamo avuto i musici che io ho ascoltato tantissimo. Beh, i musici hanno iniziato subito dopo la guerra a riproporre la musica di Vivaldi con una formazione piccola, e forse dimentichiamo il grandissimo successo che i musici e poi in seguito anche i solisti veneti, ma io amavo molto di più i musici, devo dire, hanno avuto, e anche l'importanza della diffusione nel far conoscere per esempio le quattro stagioni. Beh, non è che le quattro stagioni siano sempre suonate, e sono stati veramente i musici a portare in giro, ma non solo le quattro stagioni, cioè, quindi il pubblico in qualche modo amava già questo repertorio, in particolare la musica di Vivaldi. Quindi noi abbiamo proposto, siamo entrati in un contesto in cui il pubblico conosceva questa musica, la voleva, i promotori la richiedevano, ma eseguita in un altro modo, e con questo siamo andati avanti, credo in maniera quasi esclusiva in tutta la prima decade, fino al 95, no? In cui abbiamo essenzialmente noi per Telde che abbiamo inciso quasi solo il repertorio vivaldiano, con l'eccezione di un disco dedicato ai concerti di Natale, in cui abbiamo fatto Corelli, Torelli, che era stata una richiesta di Telde. Ma a parte questa eccezione e il disco delle sonate per flauto nell'89, tutto era dedicato allo studio di Vivaldi.
Sono rimasta folgorata dalla definizione "i ragazzi terribili" di Arnon Kurt.
Credo sia questo, sì, perché eravamo la generazione successiva, avevamo un po' questa volontà anche, Arnon Kurt è stato un grandissimo, no? Ma aveva anche una forte componente polemica di rompere gli schemi, cioè in qualche modo non era la cosa essenziale farlo diverso, volere, però suonava molto con una rottura, un volere andare oltre e proporre dei suoni, per esempio la ricerca del suono brutto, in un certo senso, ma espressivo, no? Che poi alla fine possiamo vedere con un concetto barocco, cioè esprime anche se non è classicamente bello, ma è bello perché esprime e colpisce l'ascoltatore. Beh, spesso nel sonamo lì, se si ascolta ad esempio la follia di Vivaldi, la terza sonata, c'è un momento in cui veramente noi produciamo solo rumore, e chiamavamo questa variazione "i cani". Ci sembrava fosse un'orda di Doberman inferociti che inseguiva qualcuno, e con queste immagini forse non molto poetiche ma forse molto espressive lavoravamo molto spesso, e quindi questo era, suonava estremamente, ma cos'è questo, non è musica, è rumore, no? E questo forse ha accomunato a una ricerca che Arnon Kurt aveva fatto lui stesso, ma già molto prima, negli anni 60-70.
Giovanni Antonini, ma in questo momento in cui ovviamente l'intento di tanti era quello di dire la propria sulla riscoperta del repertorio antico, voi come pensavate di farlo concretamente?
Ma andare sempre più in profondità in un approccio drammatico nel caso della musica di Vivaldi, cioè costruito sui contrasti, come lo è la musica di Vivaldi, ma d'altra parte con un lavoro estremamente artigianale, cioè tecnico, quindi l'idea dell'articolazione, per esempio l'idea di parlare con lo strumento, di usare le consonanti, qualcosa che Arnon Kurt ha sviluppato anche in maniera molto estrema già negli anni 70-60. Perché ci sembrava che in generale, soprattutto i gruppi inglesi, olandesi, in qualche modo fossero molto uniformi nel modo di articolare, sempre molto morbidi, mai volendo turbare l'ascoltatore. Ed effettivamente ci sono delle cose molto belle di quegli anni, eccetera, ma noi volevamo andare in un'altra direzione, cioè nel far parlare i nostri strumenti e anche nel colpire, a volte nel scioccare l'ascoltatore con dei suoni che magari non sono classicamente belli, ma sono espressivi perché esprimono un affetto magari estremo, un affetto di terrore, di tempesta, eccetera. Quindi si voleva andare veramente all'estremo, questo è uno degli aspetti. Poi i tempi, noi avevamo tempi molto molto veloci, molto nervosi, molto, c'era un aspetto virtuosistico anche in tutto questo, quindi mettendo assieme tutti questi aspetti lavorati in fase di prova in maniera molto estrema, con tante ore di prove, l'intonazione, dire no, è piano, no, deve essere più piano, è forte, no, più forte, insomma la ricerca nasce da un'idea, ma poi l'idea viene realizzata con l'artigianato. Quindi c'era questa idea, ma poi l'aspetto artigianale è stato fondamentale, appunto, investendo tantissimo tempo nel tentativo di realizzare queste idee di base. Idee di base che sono ancora le stesse, in realtà, che vengono ancora oggi perseguite e sviluppate, credo in maniera forse più raffinata, con più ricchezza di colori e di sfumature. Ma l'idea è quella.
We'll be right back.
procedendo per ordine, quindi continuando a scorrere questa produzione discografica su quattro decadi. Ancora Vivaldi, ancora Teldec nel 1993 con Le quattro stagioni e nel 1994-95 con Il resto del cimento dell'armonia e dell'invenzione.
Certamente Le quattro stagioni erano un traguardo importantissimo, perché era una proposta che era arrivata sin dall'inizio da parte della Teldec. Però appunto, come sempre un po' stato, soprattutto in quegli anni, l'idea era quella di arrivare a una recitazione avendo suonato il più possibile un repertorio. Quindi la recitazione è come una fotografia di un'evoluzione già importante rispetto all'interpretazione, all'approccio di un certo repertorio. Così è stato per i concerti da camera all'inizio, che abbiamo suonato molte volte i concerti, e così è stato per Le quattro stagioni. Quindi siamo arrivati molto preparati. Enrico Onofri è stato il solista di queste quattro stagioni, a cui poi è seguito tutto Il cimento dell'armonia. Quindi abbiamo registrato tutti i 12 concerti del cimento dell'armonia a cui Le quattro stagioni appartengono. Ed è stato, insomma, in qualche modo una novità. Non siamo stati gli unici a quell'epoca, anche tra i gruppi italiani, a registrare Le quattro stagioni. Ed è interessante come altri gruppi hanno dato un apporto anche di grande successo, ma molto differente in qualche modo. E questo testimonia, credo, la vitalità che c'era in quel momento in Italia di gruppi esordienti, di giovani musicisti nel voler riproporre qualcosa. Spesso a me chiedono, ma com'è? Ah, in Italia si suona in maniera diversa la musica. E mi stupisce che questo viene identificato quasi con un approccio nazionale. L'Italia viene identificata con la vivacità, con la sorpresa, l'originalità, l'individualità. Io ho sempre pensato, ma forse questa è un po' una sciocchezza, ma forse in realtà un fondo di verità c'è. Perché se ascoltiamo non solo Giardino Armonico ma anche altri gruppi, c'era un qualcosa in maniera anche differente che caratterizzava una certa originalità nel proporre. E così è stato per queste stagioni, che sono state un grandissimo successo.
Sì, effettivamente anche per chi è venuto dopo, quello che si riscontra dagli ascolti è un'impronta che ognuno cerca di dare sulle letture, che possono essere anche in questo caso delle quattro stagioni, quindi differenti approcci, ed è molto interessante effettivamente.
Devo dire che sulle quattro stagioni in particolare, che credo sia la composizione più registrata in assoluto, c'è stato poi, sono state anche belle versioni in seguito, molto anche originali, diverse, strane, no? Al punto che le nostre quattro stagioni, che già sembravano molto estrose, riascoltandole dopo suonavano quasi classiche in un certo senso. Ma devo dire, ci siamo forse spinti fino a un certo punto in cui il gesto musicale estroso eccetera non ha, credo, oltrepassato l'essenza della composizione. Quello che ho percepito poi in seguito, ma magari mi sbaglio, che in qualche modo il gesto interpretativo superava poi l'effetto, cioè facciamo fortissimo, facciamo sì, ma perché? Qual è l'effetto musicale, no? Quello che io chiamo poi l'importanza della sprezzatura in musica, cioè tu fai qualcosa ma non mostri l'intenzione, e l'intenzionalità in musica è uno dei pericoli più grossi, cioè sto facendo questo perché sì, ma io sento che stai facendo quello ma non capisco perché, sto facendo forte, piano, cioè. E le quattro stagioni si sono prestate un po' a questa estremizzazione, perché chi le registrava diceva, ah, devo fare qualcosa di diverso, qualcosa del genere, in un campo estremamente difficile.
Thank you.
Giovanni Antonini, tornando agli anni Ottanta, appartiene anche un album dedicato al suo strumento, il flauto, dal titolo Italian Recorder Sonatas. L'etichetta era Nuova Era, l'anno 1989, un album dedicato ad autori come Corelli, Barsanti, Geminiani e Veracini. Significativo perché rappresenta l'attenzione che il Giardino Armonico ha sempre mostrato verso il repertorio flautistico, una costante che ritorna più volte nella produzione discografica della sua storia.
Quello è stato il secondo CD per Nuova Era e l'ultimo per Nuova Era. E sì, il flauto l'ho sempre inserito nel contesto del Giardino Armonico, quindi l'esperienza del suonare col basso continuo, eccetera, è stata abbastanza limitata anche negli anni. Raramente ho fatto concerti con questa formazione, però per me era anche un omaggio a quello che era stata la mia formazione nei confronti di Bruegel, il famoso trio Bruegel-Leonard Bilsman, oppure anche quando Bruegel si esibiva a flauto solo, cioè che era una cosa incredibile andare con un flauto dolce e suonare un'intera serata magica da sole. Quindi quello è stato forse quello da cui io personalmente venivo, il flauto dolce, ma poi il flauto l'ho sempre suonato con i miei colleghi, con i Vivaldi, con i Telemann e poi con la Musa del 600. E forse la cosa mi interessava di più, cioè mettere lo strumento in relazione sempre agli strumenti ad arco. E in generale ancora oggi io amo molto gli ensemble misti. Non l'ensemble solo di fiati, insomma, ma in cui hai i fiati, in particolare il flauto, proprio perché c'è questo scambio, cioè il violino si studiava assieme, ma il linguaggio articolatorio del flauto veniva espresso anche dagli strumenti ad arco e viceversa, cioè si cercava di prendere da diversi tipi, dallo strumento a corda per lo strumento a fiato e viceversa, in un linguaggio comune, che era appunto quello essenzialmente di come articolare, di come parlare la musica.
Con il Proteo ancora Vivaldi, un album datato 1994 che vede protagonista con il Giardino Armonico la leggenda del violoncello e della viola da gamba Christoph Kwan, ma anche un inizio della serie di rilevanti collaborazioni che in qualche misura segnano la storia del Giardino Armonico.
Sì, questo è stato un titolo, il CD era il Proteo, che è il titolo di un concerto, o il mondo al rovescio, si chiama, tipo perché si possono invertire le parti. Quindi era, con Quan abbiamo inciso il concerto per due violoncelli, con Paolo Beschi, con secondo violoncello, e poi dei concerti con due violini, due violoncelli, insomma inserito in un contesto, non dei concerti per violoncello solo, ma insieme agli altri solisti del Giardino Armonico. E lì appunto è stato il primo incontro con una musicale approfondito, con una realtà musicale diversa da nostra. In particolare con un approccio differente, Quan è un grandissimo violoncellista, un suonatore di viola da gamba, ma con un'estetica estremamente differente. Ed è stato molto interessante, perché ricordo in qualche modo noi abbiamo dovuto anche mitigare, anche a livello dei tempi. Ricordo, per esempio, il concerto per due violoncelli, lui staccava un tempo lentissimo rispetto a quello che. Allora all'inizio magari si è rimasti un po' come dire, ma che strano, ma. Però poi si è voluto giocare questo gioco, questa partita, dire, beh, vediamo, questo nostro stile fatto di guizzi veloci, di gesti musicali anche molto drammatici, come si può combinare con un approccio direi più francese, più meditativo, ed il risultato si può ascoltare in quel CD, a volte non al 100% riuscito, ma interessante appunto come ginnastica mentale, che è assolutamente necessaria. Io dico sempre che è assolutamente necessario per i musicisti arrivare ogni tanto a decostruire i propri valori, ah, io penso che bisogna suonare così, bisogna fare. Sì, è giusto essere fedeli alla propria identità, ma a volte essere pronti anche a rimettere in discussione. E a volte fare anche il contrario, provare a fare il contrario di quello che si farebbe o si dovrebbe fare, perché è proprio una ginnastica mentale molto interessante. Poi si può ritornare ai propri parametri, ma si ritorna in maniera diversa, secondo me, con un'esperienza in più che può portare in avanti ancora la ricerca.
A proposito di questo incontro e quindi anche di questa capacità e volontà di mitigare anche delle idee interpretative, c'è qualche esperienza a proposito delle collaborazioni? Adesso abbiamo citato questa con Christoph Kwan, ma immagino che sia un fenomeno che si è verificato più volte.
Certamente, io ricordo quando a un certo punto, siccome noi volevamo fare, eravamo abituati, ma tutti noi a tempi più veloci, a un certo lui mi dice, indicando il violoncello, ma questo non è un flauto dolce, dicendo ha bisogno di più peso, ha uno strumento più. Ho detto, va bene, non. Ho pensato, peccato che non è un flauto dolce dentro di me, ma in qualche modo mi sono adattato ed è stata una lezione interessante, no? Proprio nel cambiare punto di prospettiva, ed è sempre un arricchimento. Però certamente ogni musicista solista con il quale si è trovati a collaborare è stata un'esperienza unica, proprio perché ogni solista, se pensiamo alla Bartok, alla Kopacinska, alla Faust, beh, ognuno è un mondo, è un universo a sé. Quindi sì, certamente, fino all'ultima collaborazione con Kopacinska, che è un'artista anche controversa, ho sempre trovato molto interessante la scommessa, il confronto, la sfida in senso amichevole ovviamente, con qualcosa che non ti appartiene, non ci appartiene, ma che ci attira, ecco.
Giovanni Antonini, il risultato è sempre stato un incontro, cioè si è sempre raggiunto un punto di incontro tra le diverse idee, o talvolta ci si è spostati più verso le esigenze o la
A
visione.
volte ci si è spostati senza accorgersene, però devo dire che molto spesso queste collaborazioni, e forse è una caratteristica di tanti dischi di genere armonico, hanno provocato o grandi amori o grandi odi, e questo trovo che sia un ottimo segno. Quando qualcosa comunque è controverso, da una parte c'è chi adora e c'è chi detesta, no? Credo anche nel caso dell'ultimo, soprattutto dell'ultimo CD con la Kopacinska, no? Che è da molti amata, ma anche da molti assolutamente non amata, quasi infastidisce forse anche in qualche modo le fa piacere questo. Però ecco, qualcosa è sempre successo, è quasi sempre qualcosa di interessante, anche non per forza che doveva piacere a tutti. Thank you.